in questo anno per motivi di calendario, si interrompe quasi appena iniziato il tempo fra l'anno, in quanto già la domenica prossima è la prima domenica di Quaresima. Ma sembra quasi che nel congedarsi provvisoriamente ci venga lasciato da questo tempo fra l'anno un brano paradigmatico che contiene tantissimi elementi, che contiene molta luce e molta ricchezza. Vedremo più nel dettaglio di che si tratta e allora inoltriamoci subito con la preghiera in quella sintonia operata dallo Spirito Santo che, come al profeta Isaia con il tocco purificatore delle labbra creò una parola adeguata a Dio, così lo Spirito invocato da noi purifica le nostre intelligenze affinché corrispondano alla intensità della parola stessa. Vieni Spirito Santo, apri a noi dal cielo, vieni Padre dei morti, vieni Creatore degli uomini, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo Santo Dio, nella fatica che riposo, nella calura che riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua colpa nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sorbido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi dolori, dona il tuo premio, dona la nostra santa, dona la gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Isaia, nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali, proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore delle leggi. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E disse: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udì la voce del Signore che diceva: Chi mangerà e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda a me. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
Santiamo il Signore, grande è la tua gloria.
Ti renderanno grati, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.
cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
La tua destra mi salvi, Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di spostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, domani saremo invitati da Madre Chiesa a dare alla nostra preghiera comunitaria questo contenuto. Ti preghiamo, Signore Dio nostro, di essere trovati anche noi, con il tuo aiuto, a camminare con ardore in quella carità per la quale il tuo figlio, per amore del mondo, si consegnò alla morte. C'è una parola che dobbiamo sottolineare: con ardore, che significa con convinzione, si potrebbe quasi anche dire con entusiasmo. E dove troviamo l'entusiasmo nelle letture di oggi? Sicuramente quando Isaia, il più grande profeta scrittore di Israele, si rivolge a Dio dicendo: «Eccomi, manda me». Ora, avere questo entusiasmo significa però non avere compreso la bellezza, la grandezza di una missione, significa partecipare all'entusiasmo di Dio. Per questo dice: con quello stesso ardore, in quella carità per la quale il tuo figlio ha dato la sua vita. In breve, questa parola, questa preghiera ci ricorda che è possibile offrire, donare l'esistenza con gioia e con entusiasmo per amore del Signore, che poi è condizione dell'amore per i fratelli. In altre parole, è una preghiera che ci vuole rinfrancare, ci vuole confortare, assicurare: nulla di ciò che viene donato a Dio è una perdita, sempre è un guadagno, come emergerà molto chiaramente dalla redazione con cui Luca parla dei primi discepoli. Detto questo, andiamo subito alla prima lettura. Qual è innanzitutto l'elemento che congiunge la lettura del profeta Isaia con il Vangelo. Sono due. La prima, la rivelazione di Dio. Nel Tempio per Isaia, sul lago e nella barca per Pietro. In entrambi il contatto vivo con la presenza di Dio ha come effetto la coscienza di sé come peccatore. Ma in entrambi i casi, mentre l'uomo, a causa del suo peccato, tende a volersi allontanare dal Signore, il Signore, proprio grazie a quella confessione del peccato, abbraccia l'uomo e più ancora lo chiama alla sequela di sé. Quindi, il peccato di per sé avrebbe come effetto lo scoraggiamento, lo sconforto, l'allontanamento, l'interruzione del rapporto. Invece il fatto che il peccato non abbia né in Isaia né in Pietro questi effetti vuol dire è un peccato che è già stato depotenziato da quella che è la sua mortalità, la sua decisività, ed è interrompere la relazione con il Signore. Questo è l'elemento che li congiunge entrambi. Dove c'è visione di Dio, c'è sempre anche illuminazione sul peccato, ma è una luce che congiunge con amore, una luce dentro la quale il dolore del peccato è già trasfigurato nella consapevolezza che quel peccato non ce l'ha fatta a allontanarmi dall'amore di Dio. Io vidi il Signore. A noi non crea stupore questa parola, ma in realtà, se ci pensiamo, collocata nel suo contesto, sarebbe quasi accusabile di blasfemia. Perché, primo, a nessuno è consentito vedere Dio restare in vita. Dio nessuno lo ha mai visto. Nell'Antico Testamento poi il santo, Kadosh, vuol dire il separato, sembra che questa affermazione sia del tutto in contrasto con la proclamazione, con il tre volte santo, con l'inno che Isaia ode nel Tempio. In realtà, vedere il Signore coincide sempre con un'esperienza di liberazione. Per questo Isaia può dire ho visto, dove il vedere non si riferisce soltanto alla figura, alla presenza, alla gloria, ma si vede Dio patendone gli effetti nella propria persona, e gli effetti di Dio sono sempre effetti liberatori e effetti anche di sequela. Sopra di lui stavano dei serafini, proclamavano l'uno all'altro, non deve passare inosservata, non dice proclamavano davanti a Dio, non dice indirizzavano a Dio, ma l'uno all'altro dicevano ciò che contemplavano, la santità di Dio. Poi tutta la terra è piena della sua gloria, non è tanto una constatazione, quanto piuttosto l'annuncio e la rivelazione di un progetto. Quello che tu vedi, proprio perché lo vedi, non è destinato a restare senza effetti, ma poiché tu lo vedi vuol dire la gloria di Dio avvolge la terra. Qual è il disegno della creazione? È consentire a Dio di estendere la sua gloria alle creature. Tutto il disegno, anche nell'Antico Testamento, la creazione non è mai produzione. La creazione è l'inizio, è l'esecuzione di un disegno nuziale, di alleanza. Dire tutta la terra è piena della sua gloria è già cominciare ad annunciare il nostro Dio, per quanto sia lontano, per quanto sia trascendente, per quanto sia santo, per quanto sia indominabile, incircoscrivibile, è il Dio vicino. Quale nazione ha il Dio così vicino come noi, popolo di Israele, che è qui il nostro Dio ogni volta che lo invochiamo? Quindi, ecco, la visione non è destinata ad accrescere un senso di distanza, ma a gioire per la vicinanza. Vibravano gli stipiti delle porte mentre il tempio si riempiva di fumo. Probabilmente sarà il fumo degli incensi, però ecco, qui c'è un piccolo correttivo, c'è una cortina di fumo tra la gloria di Dio immediatamente visibile e ciò che l'uomo può percepire. Per intanto quello che segue, oimè, sono perduto. Perché? Perché il peccatore, non appena si trova davanti a Dio, si trova davanti alla luce, e la luce illumina immediatamente quello che lui è. Anzi, solo nella luce di Dio il peccatore vede realmente il peccato. Ecco un altro insegnamento dell'Antico Testamento: la gloria, la luce, la vicinanza che Dio dona hanno sempre come effetto vedersi nella giusta luce. E la giusta luce è vedersi distanti, non conformi. Ma questo, ripeto, non è per lo scoraggiamento, è la premessa per poter avere un rapporto ancora più intenso e ancora più profondo. Le parole: io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure sono in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Vedete che insiste sulla parola. Isaia insiste sulla parola. È come che dicesse: tutto quello che noi diciamo su Dio non uguaglia, non giunge, anzi, anche le nostre stesse parole, quelle che vengono dal cuore, sono distanti da Lui. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ecco, qui adesso è un po', non è complesso, è un po' inusuale. Cos'è questa apparente contrapposizione fra visione e parola? La cosa non è difficile. Vuol dire, la visione di Dio è compiuta quando ciò che è oggetto di visione può diventare annuncio e radunare dentro quel tesoro di visione che è avvenuto nel Tempio tutti coloro ai quali l'annuncio del profeta si rivolgerà. La visione contiene sempre un invio in missione. Non si vede Dio in modo compiuto fino a quando non diventa parola e dunque non diventa comunicabilità, non diventa messaggio. In questo senso, che cosa accade? Nel Tempio, per mezzo del profeta, Dio comincia a purificare il proprio popolo per poterlo avere come popolo eletto, perdonato, oggetto di misericordia, come popolo fedele e fedele nell'alleanza. Allora, la visione e la parola. Ma prima che la parola possa essere comunicata, che cosa accade? che un serafino tiene in mano un carbone che prende dall'altare. Dall'altare. Nell'altare si compongono i sacrifici. E qui i padri della Chiesa hanno letto un segno presago della passione, del sacrificio di Gesù. La parola del profeta annuncia già Gesù attivo misticamente nel sacrificio. Ma a prescindere da questa bella e suggestiva visione, quello che è immediatamente vero è questo. Vedere Dio significa venire da Lui abilitati a dirlo secondo la sua santità. Ripeto, non basta dire Dio, non basta parlare di Dio. Dio può essere realmente detto solo quando le labbra che lo dicono sono santificate da quella stessa parola che Lui intende donare. E quindi il primo compito dell'evangelizzatore è proprio lasciarsi purificare e convertire dalla parola. E infatti qual è il primo effetto? Il primo effetto di questa purificazione delle labbra è che Isaia legge il cuore di Dio. Perché questo sentire la parola, chi manderò, chi andrà per noi, è la sollecitudine che Dio ha nei confronti del suo popolo. Ha davanti il profeta, ma pensa al suo popolo. E allora Isaia, purificato, può ascoltare la parola, ascoltare il cuore di Dio e gli dice, eccomi Signore, manda me. Notiamo, non c'è una investitura da parte di Dio che dica, come dirà con Paolo, prendetelo perché l'ho riservato a me. Non c'è nulla di questo. C'è soltanto una purificazione che rende l'evangelizzatore abile, capace di condividere con Dio il desiderio che Dio giunga ad ogni uomo. Quindi abbiamo una bella immagine del profeta. Chi è il profeta? Il profeta è un peccatore che, purificato, ascolta Dio desiderando che la parola che lui ascolta sia, secondo il desiderio di Dio, destinata a tutti. Abbiamo allora gli elementi fondamentali della testimonianza, li ripercorriamo sintetizzandoli. Essere a contatto con la gloria di Dio è Dio stesso. Per Isaia è il Tempio, il luogo della gloria, ma Gesù ha detto, distruggete questo Tempio e io lo riedificherò, parlava del Tempio del suo corpo. Questo profeta viene purificato da un sacrificio che gli giunge dall'altare. L'evangelizzatore è purificato dal sacrificio stesso del Signore. Essere purificati significa non avere voglia di essere assunti, ma acquistare quella sensibilità che consente di capire il desiderio che Dio ha di portare la sua parola di salvezza ad ogni uomo e ci si sente coinvolti nel cuore di Dio e nel desiderio di Dio. Questo è il profeta. Venendo al Vangelo di Luca. A differenza degli altri sinottici, e può essere utile ricordarlo, Luca non colloca la chiamata dei discepoli nei primi capitoli. Bisogna aspettare il quinto capitolo per avere l'incontro di Gesù con i suoi. Accanto a questo, mentre negli altri Gesù non opera miracoli, se non insieme ai suoi discepoli, prima la chiamata e poi dopo nel cammino con Gesù i miracoli, in Luca abbiamo che prima Gesù fa anche tutti questi miracoli e poi chiama i discepoli. Ecco ancora un'altra analogia con Isaia. Gesù non chiama discepoli per essere aiutato in qualcosa che lui già, come figlio di Dio, è in grado di compiere. Gesù coinvolge i discepoli nell'amore che Dio ha per ogni uomo. Il discepolo non è un ammaestrato nella parola, il discepolo è un amato coinvolto nell'amore. Poi, questo l'abbiamo già visto diverse volte, per cui lo ricordiamo soltanto, il numero due, un numero di imperfezione, un numero di divisione, il numero imperfetto tipico di Luca, il numero delle alternative, un uomo aveva due figli, furono crocifissi con lui due ladri, due i discepoli, insomma salta sempre fuori questo numero due, ma in senso molto lato è ciò che viene immediatamente dopo l'uno e quindi è anche un po' la memoria di una unità perduta, di una armonia frantumata. Poi due barche accostate alla sponda. Luca scrive il suo Vangelo in un contesto di esperienza ecclesiale, come emerge dagli Atti degli Apostoli, dove non c'è affatto una chiesa ideale. Anzi, anche se è detto nei primi capitoli, al capitolo 2, i credenti erano un cuor sole, un'anima sola, voltiamo pagina, comincia Anania e Safira, cominciano le invidie, cominciano le gelosie, c'è Simon Mago, c'è il mercimonio, c'è l'acquisto, c'è il sopruso. Insomma, non esiste il mondo ideale, è un mondo in via di redenzione. Allora, queste due barche hanno anche un significato. Rappresentare dentro la comunità ogni forma di concorrenza, di confronto, di gelosia, di invidia. Insomma, sono due le barche. E il Signore che cosa fa? Non va un po' in una dove comincia l'insegnamento, poi per par condicio va anche nell'altra per non suscitare gelosia. Salì su una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Domanda: perché Luca vuole che la prima parola di Gesù sia rivolta alle folle, non a terra, ma in una barca scostata un poco da terra? A questa domanda ne subentra un'altra. Perché di questa prima parola di Gesù Luca non ci dà nessuna notizia, nessun resoconto? Perché la prima catechesi di Gesù, come sarà anche l'ultima in Luca 24, pur essendo così importanti, non vengono riportate nei loro contenuti? Quella di Luca 24, quella dei discepoli di Emos, dove se la cava Luca semplicemente dicendo e cominciò a spiegare loro dalla Torah tutto quello che si riferiva a lui. Sarebbe stata la più bella pagina di esegesi, la più bella sintesi di tutte le scritture e non ci dice niente. Allora, come qui, l'intento di Luca è un altro. Come la visione in Isaia si vide realizzata nell'annuncio, l'insegnamento di Gesù sarà realizzato in mezzo al lago. Noi questa parola di Gesù non dobbiamo ascoltarla, dobbiamo vederla. È una parola efficace e quindi realizza ciò che afferma. E quindi non è perduto niente se non ci dice quale ne fu il contenuto. Dobbiamo vederlo. Cosa ha detto Gesù? Andiamo con lui al largo, perché il contenuto di quella parola sarà ciò che avviene. Quando ebbe finito di parlare, è abbastanza infrequente, anzi era proprio inesistente, che una catechesi normalmente terminava con il canto di un salmo, non con una battuta di pesca. Non ci sta che dopo l'insegnamento di Gesù ci si attacchi un comando e adesso prendi il largo e andiamo a pescare. Eppure, dice, gettate le vostre reti. Reazione di Pietro. Non ce l'abbiamo fatta. I pescatori che, Luca insiste sul particolare, lavavano le reti. Lavare la rete significa non c'è più niente da fare, cioè un po' come smontare gli strumenti. Quando si lavano le reti vuol dire prima di 4-5 giorni non riusciamo più a pescare, per questo le laviamo, le riponiamo, quindi è anche un po' una condizione di sconforto, una condizione di abbattimento. Gesù interviene proprio in quella situazione quasi dicendo: la mia parola vi viene detta per trasfigurare ogni vostra situazione. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Perché dice tutta la notte? Perché si pesca di notte. È la notte il tempo della pesca, non il giorno. Non si pesca di giorno. Quindi Gesù sta avanzando una proposta che è paradossale per due motivi. Primo, hanno già provato, quindi Pietro insinua, aggiungiamo un tentativo già destinato al fallimento. Crede che Gesù venga ad aggiungere sapienza umana a sapienza umana, quella di Pietro. Secondo, è un inesperto, non sa cosa sia la pesca perché sbaglia a cominciare dal tempo che è appunto la notte. Però da un punto di vista orizzontale questo è vero, ma dal punto di vista della parola, e la parola viene sempre dall'alto, comincia ad affermarsi l'intento di Luca, e cioè la parola che viene dall'alto ha il potere di trasfigurare ogni situazione, non solo. Per te la notte è come il giorno, è uno dei canti dei salmi. Per te le tenebre sono come la luce e la notte è chiara come il giorno. Quello che in Isaia era santo, 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 il Dio trascendente, qui nel Vangelo di Luca è il Dio che è altro. E proprio perché è altro, viene con una sapienza altra rispetto a quella degli uomini, è capace di ottenere frutti che alla pura sapienza umana sono negati. Ecco la prima conversione di Pietro. Maestro, Pietro lo chiama maestro, dunque riconosce a Gesù un'autorità, una sapienza superiore alla sua e si fida. Poi presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Che cosa fa Pietro? Pietro qui è l'immagine di colui che, fidandosi di una misura, di una sapienza che non è la sua, quindi rinunciando a usare le proprie misure, viene ricompensato, viene educato dalla misura di Dio. L'obbedienza che cos'è? Consentire a Dio di infrangere tutte le misure umane per dare un raccolto, un contenuto inimmaginabilmente più grande di quello che la nostra sapienza aveva ipotizzato. Poi, fin qui, notate, il miracolo potrebbe dirsi concluso, no? E invece si può dire che è proprio qui che comincia. Anzi, sembra che a Luca interessi più quanto viene adesso. Sembra quasi che il racconto del miracolo sia stato un preludio a quello che lui realmente ha voluto dire. Che cosa accade? Tornano di nuovo le due barche. Fecero un cenno ai compagni dell'altra barca. È da ipotizzare che prima, che non vengono chiamati compagni, ma semplicemente pescatori, fossero anche concorrenti. Ora invece il contenuto abbondante che sta su una barca ha un effetto. Unifica l'altra barca. Saranno due quanto a costruzione, ma sono una quanto a contenitore dell'effetto del miracolo. Quindi il miracolo non è l'abbondanza dei grandi pesci, ma è prima di tutto che quelle due barche, ora grazie al contenuto, la pesca che hanno fatto alcuni, diventa di tutti. Il 2 ritorna 1. Fecero cenno ai compagni che venissero ad aiutarli, ma riempirono tutte e due le barche fin quasi a farle affondare. Quindi ecco la misura di Dio. Il dono di Dio ha sempre una caratteristica: a chiunque venga dato ha sempre un medesimo effetto, unifica, riconcilia. E nel discernimento dei doni, o anche nella verifica di come i doni vengono usati, si ha sempre davanti agli occhi se questi doni servono per creare un piedistallo o se questi doni servono a creare un servo. I doni di Dio sono destinati a tutti e la verifica della loro autenticità è che, anche se vengono dati su una barca, la barca di Pietro, sono destinati a riempire tutte le barche. Nella Chiesa il dono è personale, ma individuale. Adesso si ricollega alla prima lettura, avendo in Pietro una reazione simile. Allontanati da me che sono un peccatore. Però guardiamo come lo chiama. Prima lo chiama maestro, garantendogli una umiltà che poi verrà abbondantemente ricompensata da una pesca miracolosa. Ora lo chiama Signore, non più maestro. Che cosa è accaduto? È accaduto che Pietro sta cominciando a capire che Dio è venuto a cercare la sua barca vuota per riempirla ed è venuto ora a cercare la sua miseria e la sua pochezza per assumerla e chiamarla alla sequela. Dio è innamorato della miseria, anzi l'unico interesse che Dio può avere è fuori di lui che cosa c'è? Solo miseria. Quindi se Dio ha un interesse per la povertà. Lo chiama Signore e in quel Signore ci sono due consapevolezze. La prima, che è quella di essere un peccatore, la seconda di essere però un peccatore cercato, amato, riempito e arricchito. E anche lui dice: allontanati da me perché sono un peccatore. Sembrano quasi gli ultimi effetti del peccato. Allontanati da me. Ma Gesù, ecco il culmine del miracolo, questo è. Lo chiama e disse: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. La notizia, prima di soffermarci su questo, che ci sono anche Giacomo e Giovanni, che erano soci di Simone, e Gesù che ora dice sarai pescatore, ha anche una lezione. Quando il Signore viene, non viene mai a distruggere il bene, per quanto imperfetto che trova, viene sempre e solo a compierlo. Non chiede a Pietro sarai missionario, sarai papa, gli dice sarai pescatore di uomini, cioè Gesù si inserisce nella vita che Pietro ha già condotto, si inserisce nella sua quotidianità, trasfigura quello che sta facendo. Gesù viene e accoglie quello che l'uomo fa dicendogli non ti chiedo di lasciare la tua vita, la tua passione, la tua perizia, il tuo lavoro, ti chiedo di mettere tutto a servizio del regno di Dio, perché così facendo che cosa succede? Che la tua vita darà il meglio di sé. Facciamo un passo indietro. Quel lago su cui Pietro pescava, Pietro aveva una sapienza, era esperto del mestiere, eppure di fronte al lago Pietro era uno sconfitto. Il lago era avaro, il lago non gli dava pesce, il lago non si apriva, non dava il suo contenuto. Con la parola di Gesù, che cosa ha fatto quel lago? Con la fede che Pietro ha dato a Gesù, quel lago è stato costretto a buttare fuori un pesce. Quello che alla sapienza umana non riusciva, è riuscito nell'obbedienza e nella fiducia. Allora, come la parola di Dio riesce a far dare alla creazione il meglio di sé, perché la creazione è stata fatta per mezzo della parola, così la vita dà il meglio di sé quando è vissuta non come possesso, non come possedimento privato, ma come vuotezza, miseria, caduta, peccato, che può essere riempita dalla misericordia e dalla grazia di Dio. E quando questo accade, che cosa fa la vita? La vita non è abbandonata, la vita è ritrovata. Il Signore viene per far ritrovare la vita a chi la vita l'ha perduta. Cominciati da reti che si lavano, quindi sconforto su tutto il fronte, a reti che si rompono perché non ce la fanno a contenere la misura di Dio. Poi, giusto, la correzione è cambiata. Prima era abbandonate le barche, no? Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Perché Luca dice che tirano le barche a terra? Perché Luca vuole dire una cosa. Quello che è avvenuto là in mezzo al lago, staccati da terra, su una barca, che poi sono diventate due, un miracolo che ha cominciato a unificare, è una potenza inesauribile che deve estendersi per tutta la terra. Infatti il Vangelo di Luca terminerà proprio per tutta la terra, si è diffusa la loro voce e fino ai confini del mondo la loro parola. Quindi quello che è avvenuto nel centro del lago è la premessa di nuovi cieli e nuova terra. Ma Luca l'ho detto con estrema chiarezza, perché la nuova terra cominci non bisogna restare terreni, bisogna staccarsi, bisogna operare una conversione, bisogna con Gesù andare al largo, portati cioè dalla sua parola. Lasciarono tutto e lo seguirono. Ma perché? Cioè, che senso ha avere fatto una pesca miracolosa, avere portato tutto a terra, adesso lasciare tutto e seguirono lui? L'intento di Luca è qui fin troppo evidente. Lasciano tutto perché hanno trovato il necessario. Lasciano tutte le cose perché hanno veramente trovato tutto, colui che è capace di sottrarli alla paura di non farcela, di un mestiere che si consuma e si esaurisce, di un fallimento, è venuto, li ha strappati da tutto questo e li ha consegnati a una nuova vita. Non si staccano da lui, perché di Luca questo è tipico. I doni di Dio non legano il cuore dell'uomo al dono, lo legano al donatore. I doni di Dio sono riusciti quando non ci si lega a ciò che riceviamo, anche se siamo invitati a goderne, ma attraverso questo ci leghiamo a colui che li dona, perché se ci leghiamo al dono come tale ritorniamo nel regime dell'insoddisfazione, ma se ci leghiamo a colui che li dona siamo saldamente legati a colui che è inesauribile, a colui che sempre sorprende con la sua abbondanza. Conclusione: cosa bisogna fare per assistere all'abbondanza di Dio e alla riunificazione di tutte le ferite, di tutte le divisioni che ci sono dentro le nostre comunità, dentro le nostre esistenze, dentro le nostre famiglie, dovunque? Cosa bisogna fare? Primo, credere che nulla di ciò che accade nella storia è definitivo finché si crede che a guidare la storia è Dio. In questo senso, pregare significa cambiare il corso della storia, credendo che la storia non è la somma delle imprese umane, ma è la sollecitudine di Dio. Secondo, accettare di sostituire una sapienza umana con una sapienza divina, anche quando questo comporta staccarsi da terra. La terra come il segno delle nostre sicurezze e il luogo delle nostre sapienze. Terzo, accettare di essere guidati dove Dio solo conosce, perché ciò che conta non è dove, ma con chi. Quarto, essere sempre consapevoli che qualunque dono Dio ci faccia, nel dono che riceviamo, se è da Dio, c'è già una unità in più che va affermandosi in questo mondo. I doni di Dio unificano, i doni di Dio unificano, non separano, ma unificano. Terzo, perché ci sia tutto questo, bisogna essere a largo, cioè in un luogo dove si giunge solo per mezzo della parola e con la forza di Dio. Ultimo, ma dopo che si è stati al largo, ci si ricordi che Gesù ci ha portato al largo non per separarci dalla terra, ma per iniziare con noi il nuovo inizio dei nuovi cieli e della nuova terra. Questo è un po' un racconto paradigmatico di quella che sarà anche la missione degli apostoli e in genere di ogni credente che crede in lui. Isaia e Pietro, il peccato vinto dalla misericordia, e il frutto di questa vittoria è la riconciliazione, l'unità e l'abbondanza. Non c'era allora bisogno di sapere cosa Gesù ha detto, lo abbiamo visto e abbondantemente. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica allegri, colmi della sua abbondanza, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.
Grazie per la
Io saprò.